Avevamo promesso allora ancora un po' di contenuti. Buon pomeriggio Le Brox, parliamo del Perosi Festival, perché lo abbiamo detto più volte, stasera c'è la degna chiusura della edizione 2021 con l'esecuzione dell'oratorio Transitus Anime al Santuario della Madonna della Guardia alle 21 con il mezzo soprano Anna Maria Chiuri, poi c'è con organo e coro, diciamo l'esecuzione è questa. Però non voglio solo soffermarmi su questa serata, che peraltro abbiamo già abbondantemente presentato nei giorni scorsi, ma siccome passava di qui in radio per sistemare un po' di video Vittorio Marchese, e io secondo voi mi faccio scappare il celebre violinista e direttore d'orchestra tortonese nonché parte integrante della realizzazione musicale del Perosi Festival? Infatti Vittorio Marchese è qua, come stai?
Benissimo, buonasera a tutti.
Bene, grazie di fare due chiacchiere anche con i nostri ascoltatori, perché allora io non voglio tanto necessariamente fare un traino con te, né anche nemmeno un bilancio organizzativo del Perosi Festival, faremo poi con Don Paolo in qualità di direttore artistico, però tu da musicista e da direttore hai studiato abbondantemente l'opera perosiana, per cui ecco che qua si può aprire un mondo di cose che tu potresti raccontarci dal punto di vista proprio della tecnica musicale.
Beh sì, se ne può parlare all'infinito, anche perché Perosi è un serbatoio enorme, quindi se ne può parlare. Devo fare una premessa che si sposa col Perosi Festival. Tutto questo sembra piaggeria, ma è dovuto a Don Paolo. Io sino a qualche anno fa
ha mosso lui le acque intorno all'opera di Perosi, perché esatto. Ricordiamolo, adesso ti lascio finire, ma Perosi era un po' relegato nel contesto della musica sacra, pur non avendo scritto solo musica sacra, esatto. Forse quello lo ha un po' messo in subordine rispetto ad altri compositori cui non c'è, credo, nulla di specifico da convince escludendo.
Esatto. Rispetto a Perosi. Esatto, e devo dire che io da tortonese, ben più tortonese di Don Paolo, più anziano di Don Paolo, mi sono fatto insegnare da lui.
Neanche
che...
di troppo, eh.
Beh, insomma.
7-8 anni?
Più o meno, sì.
Appunto, quindi neanche troppo.
Beh, è il doppio di una... comunque...
Anche la... miei, quindi sono un anno in più di Don Paolo, capito?
Allora, sono siamo più anziano del gruppo. No, devo dire che sì, lui mi ha imposto, io ero molto scettico, perché... bisogna partire dal presupposto che in arte, e questo ne parlavo ieri a un convegno a Genova, cioè non si può scindere l'arte dal contesto storico. Quindi se io scrivo adesso benissimo, ma scrivo in stile beethoveniano, faccio astigianato, sono fuori dal tempo, quindi automaticamente.
Mentre invece Perosi era perfettamente calato nel suo tempo.
Perosi ha una doppia scrittura, cioè quando scrive musica sacra, per forza di cose deve pensare che ha un audience che comunque non può affrontare una scrittura novecentesca, e quindi sa scrivere in modo più classico, con una maestria veramente impressionante. E quindi io dal punto di vista di chi invece segue l'evoluzione cronologica del percorso musicale, lo vedevo un po' in modo così snobistico, dicevo vabbè, grandissimo scrittore di musica sacra, però contemporaneamente esatto. Cosa succedeva nel mondo dell'altra musica?
No, tanto per far capire, c'era Puccini, c'era Mascagni, no?
Sì, ma c'era anche Stravinsky, c'era Schoenberg,
dall'altra
parte delle Alpi,
ma anche dell'esperimento. Schoenberg,
Schoenberg è un genio,
assolutamente, anche un po' forse al di fuori della comunicatività diretta della musica, siamo anche proprio alla ricerca pura.
Alla ricerca. Però lì, vabbè, lì sono rientrato. Perché Schoenberg è nato esattamente gli stessi anni di Perosi. Quegli anni 60-70 dell'Ottocento hanno dato vita a un mare di geni. Pensa a Picasso, è esattamente coevo.
Ti faccio una domanda e poi ti lascio completare su questo. Quanto può aver influito anche l'aver avuto una parte di musica romantica, melodramma, Verdi, Beethoven, e comunque nella prima parte dell'Ottocento, nell'avvicinare alla musica i giovani nati nella seconda metà di quel periodo, perché magari è anche un momento in cui la musica ha preso una piega anche un po' più popolare, più vicina.
Beh, in Italia è finito, cioè, noi consideriamo che in Italia c'è stato un grandissimo Settecento, noi siamo stati grandissimi.
Rossini,
prima ancora Vivaldi,
il barocco.
Sì, esatto, il barocco. Poi quando è arrivato il classicismo, fine Ottocento, vabbè, noi abbiamo avuto Rossini, ma noi siamo scivolati nel melodramma o comunque nell'opera, e quindi Donizetti.
Mentre all'estero erano romantici, Schubert.
Noi abbiamo saltato il romanticismo, non esiste romanticismo in Italia. Niente. siamo passati a questi, appunto, Bellini, Puccini, comunque tutti gli operisti, ma non ci sono autori classici se non iper minori. E ne usciamo poi con la generazione dei Perosi, e da lì arriviamo a mettere le mani sulla spiaggia del Novecento, ma saltiamo in piedi.
Ma facendone tesoro di quanto succedeva all'estero? Nella musica di Perosi, per esempio, c'è Beethoven?
No, perché è un altro periodo, cioè accademicamente, però c'è Mahler, ad esempio, in Puccini, in Perosi.
In Perosi.
In questo Perosi,
anche Puccini, Mahler,
sì, però in questo Perosi è assolutamente calato nel contesto.
Ecco, per cui tornando ai tuoi dubbi iniziali, dici sì, la musica sacra, ok, la magniloquenza e così via, sì. Però come hai scoperto il Perosi calato nel suo tempo?
Beh, Perosi calato nel suo tempo l'ho scoperto innanzitutto ascoltando, l'ho scoperto che Don Paolo non era soltanto un promotore, ma era un profondo conoscitore.
Sì, anche lui è musicista a sua volta.
A sua volta, insomma, preparato, e ha tanto letto, tanto studiato, tanto trascritto, e quindi quando trascrivi musica comunque la riscrivi, e quindi la scrivi nota per la nota, per forza di cose. Quindi credo che in questo momento, forse lasciando da parte il maestro Sacchetti, credo che sia, ma sì, senza dubbio, il più grande conoscitore della musica di Perosi che abbiamo. E comunque grazie a questo ho cominciato ad ascoltarla. Devo dire che non è tutta sullo stesso livello. Ci sono cose di valore maggiore, cose più sperimentali, cose sperimentali in quanto lui non faceva sperimentazione nell'ambito della storia, ma faceva sperimentazione su se stesso. Cioè, sono giovane, voglio scrivere che sono dei quartetti, mi lancio nella scrittura del quartetto d'archi, mi lancio nella scrittura della sonata per violino e pianoforte,
delle sfide personali,
assolutamente,
se vogliamo, no, più che non di ricerca pura, ma di dire voglio provare a fare questa cosa.
E quindi ci sono delle cose nelle quali ha avuto grandissima facilità, altre in cui comunque probabilmente hai ragione tu, cioè, probabilmente gli mancava quello che era la scuola classica, cioè comunque i grandi romantici, cioè Brahms in Germania arriva al quartetto d'archi comunque facendo sua la scuola di Beethoven, comunque la scuola tedesca, che in ambito del quartetto d'archi è comunque quanto più alto ci sia. Perosi è partito da zero, non aveva i grandi operisti gli dicevano appunto il detto, no? c'è più musica nel dito mignolo di Perosi che in tutta la mia musica, benissimo, però un altro tipo di musica, quindi lui ha fatto veramente dei grossi miracoli.
Quindi per te è stato anche una scoperta, una rivelazione, sì, addirittura, sì, sì. E nel momento in cui tu hai proposto, no, come direttore d'orchestra ai tuoi professori o agli allievi, professori d'orchestra oppure agli allievi della parte di insegnamento, sei anche violinista, no,
certo.
Solo direttore d'orchestra, che reazione c'è stata anche lì di sorpresa, e perché attraverso questo percorso che ha avviato il Perosi Festival si riesce finalmente a inserire l'opera perosiana nei repertori orchestrali?
Sì, perché innanzitutto ci si è affrancati da un nome, ci sono dei nomi
Perosi lì, Sacra
e Perosi, cioè uno lo sente, ci si deve anche abituare, no, a certi nomi, e adesso il nome Perosi è diventato un nome normale, normale nel
non
senso,
c'è diffidenza,
non c'è diffidenza, e quindi lo si ascolta, lo si suona. Le prime volte che abbiamo suonato con la mia orchestra Perosi, effettivamente i miei ragazzi mi guardavano come dire, cos'è sta roba, no? E adesso
ed erano composizioni però sacre o profane, diciamo?
No, profane, un quartetto da che abbiamo trascritto,
e nonostante ciò, ecco, trovavano la percorsa.
Beh, perché comunque sì, anche perché poi questo quartetto suona in modo totalmente mitteleuropeo, e soprattutto una trascrizione bellissima che tanto ha fatto Adriana Zaretti per archi.
Ecco, ma lui come ha raggiunto questa competenza? Con gli ascolti, con
lo studio, anche comunque tutta gente che ha studiato,
con gli spartiti proprio fisicamente,
sì, sì,
nel senso
della pratica,
una anche musica anche diversa da quella che girava intorno.
Beh,
no,
lui era comunque, lui stava in zone Venezia, Roma, dove di musica ne girava tanta, non è
esatto, cioè, internazionale.
In quegli anni ne girava tanta, e sicuramente allora non ascoltavano musica perché i sistemi ce ne ascoltavano meno che adesso, era più difficile, ma le leggevano tantissime partiture, per cui avevano per le mani la partitura degli altri. E poi si studia, cioè,
e quindi si va a cercare l'essenza, no? Lo spirito di quelle, da dire cerchiamo di ricreare e di adeguarlo magari a una...
Ma poi bisogna anche sfatare il mito, cioè a differenza della musica leggera che conosciamo, ci sono casi di persone che si mettono davanti al computer e, non conoscendo la musica, partoriscono dei prodotti plausibili. Nella musica di questo tipo, che chiamiamola colta, uno per arrivare ad avere la capacità tecnica di essere a livello di Perosa, a parte il fatto che non è uno qualsiasi, ma deve studiare anni e anni, la pura teoria, cioè non
ci
esce,
vuole il talento, ma ci vuole anche
un sacco di metodo, di metodo, ore e ore. Certo. Poi, cioè.
Senti, mi hai offerto un destro, perché tra pochi minuti c'è il giornale radio, e quindi torno brevemente sul Transitus Anime. Così adesso, ovviamente, chiaro, chiedendo a un direttore di musica classica questa cosa, è ovvio che vado incontro a una risposta, però non so, questa cosa che dicevi del giovane che si mette davanti al computer, eccetera, ok, certamente è una cosa che non porta valore tecnico, però può portare anche una capacità espressiva a una persona che magari può avere dentro delle cose ma non ha lo strumento musicale dal punto di vista della conoscenza musicale, no? Dico, con cui esprimerla.
Sì, questo
è negativo o no? Che ne dici?
No,
di questo?
È decisamente positivo, viva le espressioni individuali a qualsiasi livelli. Poi, cioè,
ognuno nel suo ambito, cioè come ci sono dei cantautori che devono cantare solo quello che scrivono loro perché non hanno le capacità vocali per arrivare a certe cose, lo stesso deve dire ok, hai fatto quella cosa, stai su quel binario.
Guarda, in questo momento è un discorso che mi piacerebbe, magari un domani lo riprendiamo. C'è un discorso, c'è a monte un termine che viene inflazionato ultimamente, che è arte. L'arte è una cosa sacra.
Il pop secondo me non è proprio arte, comunicazione, è arte popolare, ecco come
ricordiamocelo. Quindi se una persona fa della comunicazione va benissimo, io posso fare un disegno e piace moltissimo a mio figlio, piace anche alla signora delle pulizie che lo compra volentieri, però non è arte,
però nasce con quella finalità, chiamiamola commerciale, che commerciale, non è una parolacca, mentre invece la musica classica non nasce nel senso del mercato, ma piuttosto della committenza, se non sbaglio, no?
Beh, allora nasceva, no, un'origine analoga, comunque era popolare.
Puoi anche fare musica senza bisogno di venderla, puoi scrivere una roba che resta lì e non succede niente.
Assolutamente, perché c'è stata un'evoluzione nella storia e poi il musicista è morto povero, è diventato una figura povera, ma che scriveva per ideali. Ma
è
purtroppo vera.
Però
sono pochi quelli che vivono.
Ecco, per concludere con Vittorio Marchese, che da qui abbiamo aperto un mondo, per cui abbiamo la scusa poi per richiamarlo, per tornare, eccetera, il Transitus Anime invece rappresenta certamente l'aspetto della composizione sacra, quindi anche quella un po' più classicheggiante,
esatto, ma non questo non solo per Rossi, c'è tutto quel tipo di musica, naturalmente
contro la magniloquenza, no,
esatto però c'è una maestria, una capacità di scegliere i temi, di trovarli, di svilupparli, e comunque anche nel gestirli. Cioè, molto spesso se uno ascolta Perosi si rende conto che a un certo punto certi temi evaporano, diventano molto lunghi, e questo è molto simile alla musica tedesca di quel periodo. Quindi dimostra che Perosi è assolutamente allineato, appunto, come dicevo prima.
Evaporano nel senso che poi si perde però anche un filo narrativo?
Esatto, a volte si perde.
Quindi cosa bisogna fare? Ascoltare, lasciarsi prendere,
lasciarsi prendere e basta. Cioè, da questa immensità.
Se questo fosse il segreto, perché questo dovete sapere, amici, che prima, parlando privatamente con Vittorio Marchese, dicevo, io faccio sempre molta fatica a seguire le strutture della musica classica perché non le conosco, ma soprattutto non mi è magari così immediato capirle. Ecco, forse invece il segreto sarebbe quello di dire, dedicarsi all'ascolto, alla bellezza, al piacere estetico?
Assolutamente, ma anche in un bel quadro ci sono un sacco di strutture che poi chi guarda non deve
invece
capire,
un ascolto forse troppo razionale. Allora ho imparato qualcosa, va bene. Grazie allora Vittorio Marchese, dobbiamo chiudere purtroppo qua perché c'è il giornale radio, hai visto che il quarto d'ora è volato via, che manco ce ne siamo accorti.
Finito.
E adesso passiamo fra 3 secondi la linea al satellite per le ultime del